Pagina 103. 4 giorni in piedi. Credo di aver dormito così alcune ore. A un certo momento, aperti gli occhi, ebbi la consolazione di vedere un'alba rosa azzurra e poco dopo i raggi del sole irradiarsi dietro un bosco. Si stette fermi sino a mezzogiorno. Il sole, come si alzava all'orizzonte, ci aveva riscaldati un po' ed asciugato le nostre coperte. Quando il treno si rimise in movimento, passammo per una stazione bombardata il giorno precedente. Tutti gli impianti ferroviari erano distrutti, i binari divelti e contorti, decine e decine di carri incendiati e rovesciati. Il treno passò sopra un binario riparato in tutta fretta durante la notte. Era trascorso appena un giorno, dovetti passarne altri 4 ancora, interminabili. La notte era spaventosa, la stanchezza non permetteva di reggersi in piedi e i meno forti si accasciavano fra le gambe degli altri. Dopo quanto avevamo ricevuto ad ora, non ci vennero più distribuiti viveri. Superato il terzo giorno, sentii i crampi della fame. Da Northeim si arrivò a Celle, dove sostammo dalle 13 alle 19. C'era allarme aereo. Centinaia di fortezze volanti solcavano il cielo. Eravamo in balia del destino perché un convoglio di oltre 40 vagoni era un obiettivo molto appariscente. Intenso il traffico ferroviario alla stazione di Celle. Vi passavano i treni diretti ad Amburgo. Trasportavano in maggioranza soldati e ufficiali. D'improvviso, un aereo da caccia scese in picchiata, lasciando cadere 2 piccole bombe che scoppiarono in una zona di terreno umido a una 50ina di metri da noi. Tutti erano così esausti che la maggior parte non si accorse nemmeno dell'accaduto. Verso sera si ripartì, e ancora una volta per destinazione ignota. Quella notte i francesi mi derubarono del tascapane che conteneva ben poca roba per loro. Un cucchiaio, dello spago, un paio di guanti, un fazzoletto. Ma in quel tascapane c'era qualche cosa che aveva per me un valore inestimabile. Le 2 sole lettere ricevute da casa e il manoscritto di un libro già terminato. 25 anni di alpinismo, nel quale avevo descritto come nata in me la passione per la montagna, libro pervaso da un senso di nostalgia mai più ripetibile, poiché lo struggimento della prigionia mi aveva dettato pagine che non riuscirò mai più a scrivere. Chiesi la restituzione del manoscritto, ma invano. Nella notte ne scorsi qualche foglio a terra, sporco di fango e di carbone. Un francese minacciò di bastonarmi se non la smettevo di accusarli e mi chiamò fascista. «Non sarei qui se lo fossi stato», gli risposi. Mi rinfacciò che l'Italia aveva aggredito la Francia alle spalle mentre sosteneva l'urto della strapotenza tedesca. Cercai di fargli comprendere che una cosa era dittatura fascista al governo e una cosa il popolo italiano che mai aveva voluto la guerra. Allora mi propose di fare la pace fra di noi, ma era soltanto una frase. Pagina 105. Supplizio intollerabile. Sarà stata la mezzanotte. Il treno si era fermato in aperta campagna, ai margini di una fitta boscaglia di abeti. L'oscurità era profonda e le poche stelle brillavano insolitamente nel cielo di pece. Molto lontano, verso il nord, si intravedevano bagliori di incendi. A tratti si udiva, per una decina di minuti, un intenso bombardamento che improvvisamente cessava. Tutto ripiombava nel silenzio. Talvolta aerei lanciavano razzi luminosi che rischiaravano a giorno una zona d'ombra. Trascorsero così 3 giorni e 3 notti, sempre immobili, sempre ritti in piedi, senza mangiare, privi di sigarette, con pochissima acqua sporca, assistendo con gioia alla nascita dell'alba, riscaldandoci al meriggio ai raggi del sole di aprile, salutando con angoscia il tramonto infocato e fiammeggiante, foriero della notte. Perché la notte il supplizio era intollerabile. Qualcuno si accovacciò. Altri tentarono di fare lo stesso, ma non c'era un centimetro di spazio. Dopo alcune ore, sfiniti, quelli che erano in piedi caddero su quelli accovacciati. Qua e là scoppiarono tafferugli a base di contumelie in polacco, in russo, in francese e in tedesco. Le due SS di guardia, che ogni 2 ore si davano il cambio nelle garitte del frenatore, minacciavano i più turbolenti di freddarli con una scarica di mitra. Il quarto giorno trascorse come i precedenti, aumentava però in noi l'apatia, l'indifferenza per tutte le cose. Erano 4 giorni che non si toccava cibo. Ad una sosta in aperta campagna vennero scaricate dai carri ferroviari le prime decine di morti per esaurimento. 32 ne furono abbandonati lungo la linea. Chi li avrà sepolti? Chi erano? Nessuno preso nota del loro nome, del numero di matricola. Di loro i familiari non sapranno mai nulla. In certi carri ferroviari la dissenteria provocava situazioni indescrivibili. Durante il viaggio non si poteva scendere senza un permesso delle SS, molto difficile da ottenere, per cui vennero disposti in ogni vagone mucchi d'erba che sostituivano i gabinetti. Si possono immaginare le scene e le loro conseguenze in quegli ambienti stracarichi fino alla prossima fermata. Pagina 107. Allucinazione. La quinta notte non resistetti più. Ad una certa ora, saranno state forse le 23, forse le 2 del mattino, le gambe mi si piegarono e mi rannicchiai sul pavimento o su qualcuno che già vi giaceva. Oggi ancora non mi rendo conto di quanto avvenne. Ricordo soltanto, doveva essere una visione avuta nello stato di incoscienza, che mi ritrovai, come le notti precedenti, in fila indiana, appoggiato sulle spalle di un vicino. Ricordo pure un vociare confuso in francese, in polacco, in tedesco. Con grande stupore distinsi un'unica voce dire alcune parole in italiano. A un certo momento qualcuno mi afferrò per le braccia, mentre un altro mi perquisiva le tasche dei calzoni, prendendomi una scatola di latta vuota, di nessun valore, ed accusandomi di furto. Mi misi a ridere poiché quell'oggetto l'avevo trovato a terra durante una sosta del treno. Quelli che mi affrontavano, 3 o 4, si scambiarono alcune parole sottovoce, poi uno esclamò: «Per il furto che hai commesso sei condannato a morte. Ora devi seguirci». 3 uomini mi si misero ai lati e con pugni e schiaffi mi obbligarono a scendere dal vagone e a seguirli a passo veloce. Ma subito dopo ebbi l'impressione di risalire su di un carro ferroviario che immediatamente dopo si mise in moto. Protestai e chiamai in soccorso qualcuno, ma altri pugni sul viso mi fecero tacere. Mi parve di viaggiare così per qualche ora. Avevo l'impressione di essere solo con i miei 3 guardiani su di un vagone che procedeva lentamente nella notte fonda. Cercai di commuovere i miei aguzzini, dicendo loro che all'alba dovevo essere puntuale all'appello nel campo d'ora per riprendere il lavoro, ma quelli mi fecero tacere con una nuova scarica di pugni. Ad un certo momento mi sembrò di scendere come in una trincea, nella quale erano distesi moltissimi uomini sprofondati nel sonno. Mi mancava lo spazio per posare i piedi e mi meravigliavo che i miei accompagnatori camminassero invece speditamente. I 3 mi ordinarono di fermarmi e scivolai a terra. Per un po' di tempo credo di aver dormito. Mi svegliarono una sghignazzata, risa e lamenti. Prestai attenzione a quelle voci, sorpreso che non fossero grida d'angoscia, ma piuttosto di piacere. Mi parve allora di avere un'ulteriore conferma di quanto avevo spesso inteso raccontare a Buchenwald e ad Ora, circa la diffusione degli atti omosessuali. Anche in quelle situazioni disperate, il vizio degenerato, esaltato dall'astinenza, si manifestava senza freno. Pagina 109. L'allucinazione continua. Mentre ero intento a penetrare l'oscurità nella direzione da cui provenivano quelle voci, uno dei miei carcerieri mi dichiarò che per generosità del suo capo, all'alba sarei stato posto in libertà. Ringraziai mentalmente il Signore per avermi protetto anche in questa angosciosa circostanza e sognai. Sognai. La figura di mia moglie si presentò viva ai miei occhi e mi parlò incitandomi a resistere ancora un poco, poiché le mie sofferenze sarebbero presto finite. Mi disse che saremmo andati a Cortina d'Ampezzo, presso i nostri amici colà residenti, e che mi sarei presto riavuto dalla denutrizione e dai patimenti. Aggiunse che prendessi ad esempio la sua forza di volontà e il suo spirito di sacrificio che avevano reso possibile a lei, donna sola, di venire in Germania per rintracciarmi e dirmi una parola di fede e di speranza. Albeggiava quando mi ritrovai con i miei soliti compagni di viaggio nel treno fermo a una stazione che mi sembrava di aver già veduto 2 o 3 giorni prima. Sentivo le membra indolenzite, il viso e la casacca sporchi di sangue. Mentre con un fazzoletto lacero mi pulivo, osservai un deportato vestito in borghese che non avevo notato nei giorni precedenti. Cercò di avvicinarsi e mi parlò in italiano, ciò che mi meravigliò moltissimo, poiché fino a quel momento avevo creduto di essere il solo italiano nel vagone. Lo guardai con attenzione e rilevai che, visto di scorcio, aveva una certa rassomiglianza con mia moglie. Ebbi la sensazione che fosse lei, così travestita, per potermi raggiungere e parlarmi. Dopo un po', caduta ogni perplessità, chiesi allo sconosciuto se avesse sigarette nazionali. Quando mi disse di no, non ebbi più il dubbio che fosse mia moglie. Ero ben certo che lei non si sarebbe mai messa in viaggio senza una buona scorta di sigarette. Ci volle qualche ora perché le idee mi si chiarissero e mi convincessi che doveva essersi trattato di un'allucinazione, che tutto quanto raccontato altro non era stato che un sogno, una visione nello stato di incoscienza subentrato dopo lo svenimento. D'una cosa però non seppi darmi la spiegazione: la realtà delle contusioni al volto, dovute a pugni e a schiaffi, ricevuti nella notte. Pagina 111. Al campo di Belsen. Il quinto giorno ripassammo per Celle, Hannover. Il giorno precedente eravamo arrivati ai sobborghi di Amburgo, ma un contrordine ci aveva fatti ripartire verso sud. Alle 15 del 9 aprile il treno si fermò alla stazioncina di Belsen, località a noi sino allora sconosciuta, ma che apprendemmo poi essere la sede di un enorme campo di concentramento di ebrei, di deportati politici, di prigionieri di guerra e sede della scuola di addestramento carlisti della divisione Hannover fondata nel 1936. Le sentinelle SS scese a terra ci ordinarono di allinearci per 5 sulla banchina per l'appello. Tutti erano ormai sprovvisti di bagaglio. I pochi che lo possedevano alla partenza lo avevano perduto fin dai primi giorni di viaggio per la voracità dei ladri. Come automi scheletriti, cerei, chiazzati di carbone e di fuliggine accumulata nei 5 interminabili giorni passati nei vagoni ferroviari, i deportati si disposero per 5. Ogni gruppo lasciava a terra 2 o 3 uomini incapaci di stare in piedi. Per una lunghezza di oltre mezzo chilometro, alcune migliaia di uomini, allo stremo della resistenza fisica, formavano un nastro di cenci sporchi. Venne comandato il via, e la colonna si mise lentamente in moto. Rimasero sulla banchina quelli che non potevano più camminare e quelli che erano stati scaricati morti dai carri ferroviari. Mentre il grosso procedeva con passo lento, strascicante, su di una larga strada asfaltata, i militi rilevavano il numero di matricola di coloro che non erano più in grado di muoversi e li assassinavano con un colpo di pistola alla nuca. A mezza via la nostra colonna ne incrociò un'altra di ebrei ungheresi, uomini, donne e ragazzi, rastrellati 6 mesi prima a Budapest ed ora trasferiti altrove. Lungo il percorso vidi molti lager, quello dei prigionieri francesi, uno dei prigionieri russi ed infine il tristemente famoso campo di concentramento di Belsen per gli ebrei e i politici. Dopo aver camminato per oltre 6 chilometri, la nostra colonna entrò nella caserma della Wehrmacht. Questo fatto ci diede la sensazione precisa che si era alla fine. Che i deportati venissero alloggiati nelle caserme dell'esercito tedesco era inconcepibile per chiunque fosse vissuto in Germania negli anni della guerra. Le caserme erano costruite in pietra, a 3 piani, erano state evacuate qualche giorno prima. Tutto era in perfetto ordine. Ogni edificio ospitò 250 uomini e dopo le notti passate in piedi sul treno, distendendosi sul duro cemento della soffitta, sembrò a ciascuno di giacere sopra un letto di piume. Pagina 113. Sintomi della fine. Il giorno seguente rimanemmo però tutti delusi, perché nulla ci venne dato, né pane, né il cosiddetto caffè. A mezzogiorno niente zuppa, nessuna disciplina più. Nessun ordine di lavoro, ma anche nessuna distribuzione di cibo. Per dimenticare i morsi della fame e per occupare il tempo, mi decisi a gironzolare un po' per il campo. C'erano enormi autorimesse piene di carri armati bene allineati, officine di riparazioni con attrezzatura completa, pezzi di ricambio per motori, candele, pistoni, innumerevoli quantità di materiali nuovissimi, ben ordinati in scaffali e scrupolosamente catalogati. In un altro edificio, con lo stesso ordine e la stessa precisione, c'erano migliaia e migliaia di scatole di medicinali per uso veterinario, casse di bendaggi, ovatta e preparati scientifici, essendosi trovati lì la direzione del centro veterinario militare della zona di Hannover. 2 settimane dopo, in questi edifici non esisteva più niente di utilizzabile. Tutto venne spezzato e disperso. Le scansie, i banchi, persino i pavimenti di rovere servirono per alimentare le stufe che fungevano anche da focolari. La vita al campo di Belsen era praticamente disorganizzata. Ognuno gironzolava per i praticelli che circondavano le caserme, osservando l'andirivieni degli uomini e delle donne facenti parte delle SS, che spingevano carretti pieni di involti e scomparivano in direzione della stazione ferroviaria. Osservavamo questi individui che sentivano imminente l'ora della punizione. Essi però non guardavano i deportati, preoccupandosi soltanto, con evidente nervosismo, delle loro faccende. Sembrava davvero che desiderassero allontanarsi al più presto dal teatro delle loro gesta. Quanto ai deportati, li seguivano freddamente con lo sguardo e con curiosità, e si tenevano indifferenti, a distanza, nel timore che ancora conservavano di qualche bastonata. Un giorno, il 12 aprile, un gruppo di deportati era riuscito a scoprire in una cucina un deposito di rape. In meno di mezz'ora lo avevano completamente vuotato. Durante l'assalto per impossessarsi delle rape avvennero scene di selvaggia violenza. Passava per caso di là un milite delle SS armato di fucile e per non smentire la fama del corpo sparò contro i deportati uccidendone 2. Quel giorno si mangiò una fetta di rapa dopo 7 di digiuno. Abbandonato che ebbero il campo, le SS furono sostituite da soldati ungheresi comandati dal capo medico dell'ospedale di Dora, che era un tedesco di origine austriaca, tenuto in favorevole considerazione dai deportati per il suo senso di equità. Durante la notte si sentiva ininterrottamente il rombo dei cannoni. Due grandi incendi illuminavano la pianura circostante. All'alba il cannoneggiamento si spostò verso nord. La giornata trascorse nella più completa apatia. La fame non dava tregua, però il corpo, ormai assuefatto al digiuno, era privo di forze e lo spirito privo di volontà e di iniziativa. Si rimaneva distesi per ore al sole, davanti alle caserme, o si dormiva. Era chiaro a ciascuno di noi che la fine del Terzo Reich era vicina, ma non si avevano notizie da nessuna parte. Al campo erano rimasti soltanto due uomini delle SS che si fasciarono il braccio sinistro con bende bianche, mentre sull'edificio adibito a ospedale vennero issate quattro bandiere bianche. Pagina 115. Arrivano gli inglesi. Il 15 aprile fu notte di battaglia. Il tuono del cannone si sentiva da nord a sud. Bagliori di incendio illuminavano il cielo. Ricognitori lasciavano cadere di continuo razzi illuminanti. Al mattino il silenzio dominava nuovamente tutta la plaga. Soltanto dense nubi di fumo si alzavano all'orizzonte, indicando i luoghi dove si era svolto il combattimento notturno. Era quella una giornata di festa per gli uomini non reclusi entro reticolato. Riempivano il cielo nuvole gonfie di pioggia. Faceva freddo e di cibo ancora nessun segno. Ormai ci si era abituati. Questo poteva fare forse parte di un delittuoso proposito dei nazisti sconfitti, ma forse era il precipitare della situazione che aveva disorganizzato qualsiasi rifornimento. Alle 15:30 un rombo metallico, un ronfare di motori, uno stridulo cigolio di ferramenta ci destò dal nostro torpore. Era un rumore inusitato che persisteva da più di mezz'ora. Con grande fatica mi sollevai dal giaciglio, scesi barcollando e mi avviai con passo malfermo verso la strada maestra, donde proveniva quel frastuono. Da tutte le parti del campo giungevano i deportati per assistere all'avvenimento meraviglioso. Centinaia di carri armati con la grande stella bianca a cinque punte sulla torretta rotolavano velocissimi su possenti cingoli diretti a nord. Migliaia di braccia scarne, ossute, salutavano i carristi inglesi che sporgevano il capo dalle torrette. La loro venuta significava la nostra liberazione. La fine del nostro atroce calvario, la speranza di rivedere i nostri cari, la nostra casa, la patria, diventava una certezza. La sfilata dei mezzi corazzati durò oltre 2 ore. Dopo i carri armati seguirono interminabili file di autocarri, autoambulanze, cannoni autotrainati e una quantità tale di materiale bellico motorizzato da far rimanere stupiti. Due motociclisti si fermarono dinanzi all'ingresso del campo per chiedere chi fossimo. Il confronto tra i due soldati inglesi e l'aspetto dei deportati era impressionante. Gli inglesi, forti, abbronzati dal sole, perfettamente equipaggiati, citati dalle vittoriose giornate di battaglia trascorse, apparivano uomini liberi, anche se coscientemente costretti a una dura disciplina. Noi eravamo superstiti schiavi del presunto dominatore dell'Europa che ci aveva portati sull'orlo della fossa. Allorché i giovanotti con elegante balzo inforcarono le loro moto, due lacrime di commozione mi velarono la vista. Un giorno ero stato anch'io forte, sano, agile, robusto, ed ora ero ridotto a uno scheletro vacillante, debole, titubante e pauroso. Ma quella notte una gioia immensa mi cantava nel cuore ed anche la fame si era acquietata. Pagina 117. Atroce punizione. Il lunedì 16 aprile 1945, alle 9 del mattino, fecero il loro ingresso nel campo una dozzina di carri armati, autocarri e veicoli di altro genere. L'ex-Lager veniva presidiato dalle forze alleate. Un maggiore inglese ci tenne un breve discorso. Da questo momento il campo viene posto sotto amministrazione inglese. Domani avrete da mangiare. Raccomando a tutti calma e disciplina. Nel cuore di ognuno di noi si riaccese la volontà di vivere, sebbene si fosse al limite estremo dell'esaurimento. I russi e i polacchi erano sostenuti da un indomabile spirito di vendetta e non appena si sono sentiti liberi, organizzarono in poche ore, anche per noi, una rivincita. Era partito con noi da Dora un piccolo gruppo di capi tedeschi, criminali che avevano infiniti delitti sulla coscienza. Con la mancanza di sensibilità propria dei nazisti, non avevano compreso che il regime di Hitler era crollato e che la loro attività di aguzzini era finita, e ci avevano seguiti fino a Belsen. C'era fra gli altri il capo della cava di pietra del campo di Hellerich, il quale si vantava di aver ucciso con le sue mani 236 deportati. C'erano alcuni capi ed assistenti di svariati reparti di Dora e c'era il boia ufficiale di Dora, quello che alcune settimane prima aveva messo il cappio al collo di 57 condannati all'impiccagione. Verso le 14 di quel 15 aprile si scatenò la caccia all'uomo. Suddivisi in squadre, russi e polacchi rintracciarono in meno di mezz'ora i designati alla punizione e a colpi di bastone, di martello, di pietre o lanciati dalle finestre, liquidarono 24 delinquenti. Furono resi riconoscibili a colpi di mattoni e poi gettati ignudi nelle immondizie. Al boia di Dora venne strappato il cuore, che fu portato in trionfo appeso ad un bastone. Il carnefice di Hellerich riuscì invece a ritardare la sua esecuzione di 10 ore. Avuto il sentore di quello che stava avvenendo, si rifugiò fra i carri armati inglesi, rimanendoci dalle 14 alle 23, nella speranza d'essere salvato dai soldati britannici. Ma questi stavano a guardare, perché non avevano ordini in proposito. Come mastini lo attendevano al varco i suoi inseguitori. E a mezzanotte anche il boia di Hellerich aveva raggiunto i suoi colleghi di infamia. Pagina 119. Finalmente. Una settimana era trascorsa dal giorno della liberazione. Il vitto datoci era dosato in modo razionale. Ciò nonostante, dopo alcuni giorni, la dissenteria colpì quasi tutti gli ex deportati. Abituati al regime senza grassi e vitamine, l'ingestione di questi alimenti non rimase priva di reazioni nei loro organismi debilitati. A molti si gonfiarono le caviglie, altri disturbi più o meno gravi colpirono un po' tutti. Intanto i francesi, i belgi e gli olandesi si preparavano a rientrare in patria perché non andavano molto lontano da Belsen. Il 26 arrivarono numerosi autocarri e su questi partirono per Osnabrück. Salutai un russo apolide dimorante in Francia, uno degli uomini migliori da me conosciuti nel lager, Georg Kacciachine, augurandoci di rivederci liberi. Anche un suo collega di lavoro, l'architetto Gilbert Turk, un anglo-francese molto intelligente, rimasto per oltre 2 anni ad ora partì con lui. Anche alcuni tedeschi vollero recarsi in Francia, mentre due cechi, che volevano seguirli, furono bloccati da altri deportati e denunciati al comando ceco come spie della Gestapo di Praga. Finalmente fummo tutti raggruppati in una caserma, anche noi italiani. Si attendeva pieni di speranza qualche commissione di connazionali, almeno qualche comunicazione per radio, qualche parola di conforto. Invece nulla. Eravamo ignorati ancora e sempre. Il comando inglese aveva posto la radio nel piazzale, ciò che ci permetteva di seguire gli avvenimenti ora per ora. Hitler era ormai morto. Himmler si era ucciso a pochi chilometri da Belsen. La capitolazione era in atto. Intanto, molti di noi erano riusciti a lasciare il campo per recarsi in un villaggio vicino a far man bassa di quanto potevano portare. Quando Dio volle, verso la fine di aprile, due autocarri si fermarono davanti alla nostra caserma. Scese il tenente colonnello Pietro Testa, il quale ci tenne un breve discorso, promettendoci di farci riunire i prigionieri di guerra italiani raccolti nel campo di Wietzendorf. Le sentite parole del colonnello Testa ci scesero nel cuore e lo ringraziammo più per il bene fattoci da quelle che non per i viveri che ci aveva recato, privando nelle scorte del campo degli italiani. In quell'incontro conobbi il nostro buon Guareschi, il quale da esperto giornalista seguiva il colonnello Testa nella sua missione. Il 5 maggio la promessa del colonnello era stata mantenuta. Un convoglio di 15 autocarri trasportava da Belsen a Wietzendorf i deportati italiani scampati alla morte dei lager nazisti. Abbandonai Belsen senza alcun rimpianto. A Wietzendorf sembrava di aver ritrovato un lembo d'Italia. Sentivo parlare dappertutto italiano, essere ben accolti, essere fatti oggetto di cortesie da parte di militari sconosciuti. Tutte queste attenzioni ci commuovevano fino alle lacrime, dopo le esperienze fatte nel lager, fra gente di spietata malvagità. Il vitto era quello del soldato inglese: pane bianco, carne, burro o margarina, marmellata, tè, zucchero, vitamina C, frutta secca, tutte buone cose che non vedevamo da anni e delle quali non avevamo più quasi il ricordo. Pagina 122. Sensazione della libertà. Rimarrà perenne nella mia memoria il ricordo del pomeriggio del 5 maggio. Verso le 15, vestito dalla casacca grigio-azzurra del deportato, mi recai dal campo 83 a Wietzendorf. Era una giornata tetra. Nuvole basse sfioravano i campi di patate e di avena. Una leggera pioggia penetrava nelle ossa. Feci 3 chilometri di strada per giungere al villaggio che era deserto. In preda alla psicosi della lunga detenzione, mi guardavo spesso alle spalle per essere pronto a schivarmi da qualche probabile legnata sulla testa. Poiché in Germania un uomo vestito da deportato non poteva fare due passi senza essere acciuffato dalla Gestapo o anche da semplici cittadini. Da un cascinale uscì una donna con un vaso di latte in mano. Mi avvicinai per chiederle se potevo avere del latte. Mi disse che era profuga dalla Prussia e che non sapeva dove indirizzarmi. Continuai per la strada e arrivai nella piazza principale del paese. Ai muri del municipio erano affissi gli ordini del comando inglese. La chiesa protestante era chiusa, pioveva. Sotto un portico incontrai due tenenti italiani. Dovetti dare loro molte spiegazioni circa la mia provenienza, il mio vestire, la mia vita ad ora. Poi venne un prigioniero di guerra montenegrino, il quale mi offerse un bel cappotto da soldato inglese ed un berretto dell'esercito jugoslavo. Mi tolsi la casacca rigata di cotone e mai provai una soddisfazione pari a quella dell'indossare quel cappotto di lana che mi proteggeva dal freddo e dall'acqua. Avevo finalmente acquistato la certezza d'essere definitivamente libero e di poter girare per la Germania senza essere arrestato. A poco i corpi scheletriti degli ex deportati cominciavano a risentire la benefica azione del cibo sano ed abbondante. I primi mesi mangiavamo quantitativi incredibili di bevande, anche perché ottenevano latte, uova e lardo dai contadini, naturalmente con maniere convincenti: o mi dai questo o ti brucio la casa. Il pasto quotidiano comprendeva, ore 6, 1 litro di latte caldo, mezzo chilo di pane inzuppato, ore 10 patate con carne in scatola, ore 13 da 2 a 4 litri di zuppa di patate, carote e verdure, ore 16 tè con biscotti. Per la sera ci si accordava in quattro amici allo scopo di preparare una cena consistente in qualche centinaio di gnocchi di patate per ciascuno, conditi con margarina e carne in scatola. Quasi impercettibilmente le forze ritornavano nei corpi denutriti e con le forze la volontà di agire, di seguire gli avvenimenti della nostra patria lontana. Ma ancora il nostro animo dovette velarsi a lutto per la morte di alcuni compagni, il cui debilitato organismo non era riuscito a vincere una banale angina o una leggera polmonite. Pagina 124. Ai morti in prigionia. Al cimitero di Wietzendorf dorme il sonno eterno di una ventina di ufficiali italiani. Riposano ai piedi di un monumento eretto con geniale semplicità dai soldati e da qualche artista in prigionia. Il 4 giugno 1945 venne tenuta una funzione religiosa in memoria dei caduti e nulla poté dare una sensazione più profonda delle nobilissime parole pronunciate dal colonnello Testa, comandante del campo italiano numero 83. Tra folate di vento e rade gocce di pioggia, sotto un cielo livido addolcito dal verde degli abeti, egli disse con la sua maschia e pur commossa voce: «Morti di Wietzendorf, siamo venuti oggi a rendervi fiorita e lieve questa terra feroce e nemica, che voi con il vostro sacrificio avete consacrato alla patria». Tutti voi, dal capitano Mancini, freddamente assassinato da una sentinella germanica, all'alpino Del Buono, ucciso da un'ultima atroce beffa nemica, siete i martiri di una stessa fede, eroi luminosi della stessa passione che ci ha tenuto qui volontari nei campi. Sulle vostre tombe non vogliamo ricordare soltanto l'odio che vi ha stroncato, ma anche l'amore che ha addolcito l'ultima visione del vostro sguardo addolorato. La corona di filo spinato sulle vostre croci vi avvicina al Cristo, perché anche voi siete uniti e consacrati a una religione, quella della patria, e sotto ogni croce le rose rosse stanno a significare l'amore che arde, come sulle zolle al piede i tralci d'edera indicano l'amore eterno. Per questo amore insieme, voi morti e noi vivi, ritorneremo alle libere case, sulle soglie dove aspettano mamme e spose e bimbi, perché la loro attesa non sia delusa, per la nostra Italia che deve risorgere da così grandi rovine, noi oggi vi promettiamo di ricostruire, di lavorare e, se necessario, di morire.